Credo che se sto ancora in piedi, perché i frati li pregano per me. In piedi spiritualmente anche. Comunque abbiamo avuto lo stesso pensiero, anche io stavo dicendo che andiamo, ero povero, mi arricchì. E dice l'Evangelo di Giovanni che quando due persone hanno lo stesso pensiero, vuol dire che è biblico. È bellissimo questo qua. Stiamo parlando del quarto canto del servo del Signore. E vi devo confessare, fratelli, non ce l'abbiate con me. Quando cantiamo gli inni dell'Innario sono veramente dottrinali, sono bellissimi. Hanno un contenuto, non ci ricordano soltanto la nostra gioventù, ma hanno proprio un contenuto veramente forte, dottrinale. Chi si ricorda l'ultima frase del canto 13? Tu trarrai sulle nuvole a te. Di che sta parlando? Rapimento dalla Chiesa. E dove si trova? In Prima Tessalonicesi 4,17, che fa vedere chiaramente che la Chiesa non passa per la grande tribolazione. Perché il Signore ci attira a sé. Quando il Signore scenderà alla fine della grande tribolazione, metterà i piedi sul Monte degli Ulivi e si spaccheranno. Che grande contenuto hanno questi canti. Cioè, mi permetto di dire, un mio parere personale, soprattutto l'Innario precedente a questo. È vero, Antonella? Antonella dice di sì. È vero. Sono veramente dei cantici che hanno un valore veramente dottrinale. Diceva un uomo di Dio che prima che si canti un cantico dovrebbe passare al vaglio degli anziani, controllarlo. Vederlo se quel canto è biblico. Perché vedete, fratelli, quello che noi stiamo vedendo, ci sono tanti cantici nella scrittura, quelli che noi stiamo vedendo sono i cantici, sono dei messaggi predicati. E sono dei messaggi che arrivano all'anima nostra in maniera immediata. E una volta che l'abbiamo imparata a memoria, quel contenuto dottrinale, etico, comportamentale, non lo dimentichiamo più. Sapete qual è stato il primo canto nella Bibbia? Il primo cantico nella Bibbia? Qual è il primo cantico nella Bibbia? Quando Dio ha creato l'uomo e la donna e l'uomo ha detto: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. È posta come cantico. Bellissimo questa, no? Quanti cantici abbiamo? Quanti cantici abbiamo che ci parlano nella scrittura perché deve rimanere impresso nel nostro cuore. E a volte ci sono dei cantici che non sono biblici, che sono di natura anche calvinista, che non sono buoni, e che rimangono in noi, ma che non sono biblici. Il quarto canto del servo del Signore, abbiamo ricordato, sarà quello che il popolo di Israele canterà quando il rimanente rimasto in vita si convertirà alla fine della grande tribolazione. E nel Talmud di Gerusalemme, cioè il Talmud babilonese e il Talmud di Gerusalemme, i rabbini di Gerusalemme dicevano che questo Isaia 53 è un'aggiunta agli scritti, perché parla troppo chiaramente del Signore Gesù, del Messia, che sembra già venuto, ma ci vorranno più di 750 anni prima che venisse a dare la sua vita per noi sulla terra. E questo è un fatto davvero importante. Io ricordo anche dove, e ricordo anche l'anno, la prima volta che lessi Isaia 53. Sapete, sottolineavo con la penna rossa e sottolineavo, sottolineavo, sottolineavo. Alla fine mi sono trovato tutti i 653 sottolineato. È la stessa esperienza, ho visto che la facevano altri fratelli, ma non sapevo di che cosa si stesse veramente parlando. Quello che riuscivo a afferrare è che si stava parlando del Signor Gesù, ma non sapevo il contenuto di questo canto. E quando il Signore mi ha dato la grazia di mettere gli occhi su questo quarto canto del servo del Signore, vi devo dire, fratelli, è veramente sconvolgente. Pensate in maniera in pochi versi, 52, 13, 15, 53 da 1 a 12, in pochi versi, in maniera stringata, sintetica, c'è tutta l'opera del Signore Gesù fino al millennio. Io non ho la capacità di parlare in maniera, come si dice, di sintesi, grazie, ecco, non ho la capacità di sintesi. Ma è straordinario come lo Spirito Santo ha ispirato Isaia, che non capiva di che cosa si stesse trattando, e scrive qualcosa di straordinario. Questa è l'ispirazione della parola di Dio. Pensate quando nel capitolo 13 del Vangelo di Giovanni, che erano a cena, Gesù con i suoi discepoli, disse che Gesù fremeva dentro di sé. Ma come ha fatto Giovanni a sapere che dentro di sé Gesù stesse fremendo? Come faceva a saperlo? Ecco l'ispirazione dello Spirito Santo che ha fatto vedere quello che c'era dentro il Signore Gesù a Giovanni. È bellissimo questo. Abbiamo una parola, fratelli, come mi diceva una volta nel 74 a Fano il fratello di Elisa Corradini, è degna di essere letta in ginocchio. Non ho mai più dimenticato questo uomo di Dio. E mi diceva, Gino, studi adesso, prima che ti fai vecchio. Perché adesso, con la mente libera, puoi immagazzinare la parola nel cuore. È degna di essere letta in ginocchio. È straordinario. Gli uomini di una volta tenevano la parola. Guardavano la parola. Io ricordo quando frequentavo Foggia che un fratello ha fatto una domanda per dire, fratello, perché la donna si deve coprire il capo? Lo stavamo cacciando fuori dalla donna solo perché ha fatto questa domanda. Un'altra ha detto, non possiamo parlare del divorzio e della nozze, lo stavano mandando via solo perché ha fatto la domanda, non perché credeva in quelle cose. Adesso passa tutto, adesso è tutto opinabile, adesso è secondo me, secondo noi, quel fratello ha detto. E la parola? Dov'è la parola? La parola che libera il cuore delle persone, è vero? Vedremo qualcosa questa mattina della terza strofa di questo quarto canto del servo del Signore. Non dimenticate, fratelli, Gesù è chiamato nell'Antico e nel Nuovo Testamento il servo del Signore. Quanta fatica facciamo noi a essere servi, è vero? Ed è una parola gentile questa che troviamo, perché in realtà bisognerebbe parlare schiavo del Signore. Quanta fatica facciamo? Niente di meno che il Creatore dei cieli e della terra si fa servo, schiavo nostro per portarci la vita. Il modo di vivere, il modo di agire parla molto di più delle nostre parole. E questo è davvero molto molto bello. Leggiamolo questa terza strofa nel capitolo 53 del profeta Isaia, i versi da 4 a 6. Tuttavia, erano le nostre colpe, e ricordatevi che lo sta dicendo il popolo di Israele quando alla fine della grande tribolazione si convertirà. Era spregiato, abbiamo letto nel versetto 3, ma poi dirà questo popolo, tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori di cui si era caricato. Ma noi, come pensavamo noi? Noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato da Dio. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Io immagino, non so se lo vedremo, non so se lo vedremo, che saremo già nel cielo alla fine della grande tribolazione, quando il rimanente di Israele canterà questo canto. Immagino queste persone dicendo, ma che abbiamo combinato? È venuto per noi, perché Gesù è venuto prima di tutto per il popolo di Israele. L'abbiamo ricordato diverse volte, Pensate a Matteo capitolo 1, versetto 21, Romani 1, versetto 16. Prima Israele, sia per la salvezza che per la perdizione. Immagino queste persone quando vedranno l'Anticristo entrare nel Tempio, nel capitolo 2 di Prima Tessalonicesi 2, 4, e vedranno quest'uomo che si proclamerà Dio. Dice, ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un patto? Molti di noi hanno fatto un patto con quest'uomo? Pensavamo che fosse lui il Cristo, ma questo è l'Anticristo. Pensate, fratelli, quando canteranno, si ricorderanno, ed è scritto nella parola di Dio, sia in Zaccaria 14, è scritto sia in Apocalisse capitolo 1, è vero, lo vedranno anche coloro che lo hanno trafitto, cioè il popolo di Israele, che lo hanno trafitto, e diranno, ma che cosa abbiamo combinato? E quello era proprio per noi che stavamo morendo, prima di tutto, era per noi che stava dando la vita, e noi che cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo ucciso. L'abbiamo ucciso, ma guardate la bontà del Signore, fratelli, perché in realtà anche noi abbiamo ucciso Gesù. Io ricordo quando il fratello Gianni Zartini a Manfredonia predicò il 27 dicembre del 73. Non pensare, diceva, che erano i romani che battevano i chiodi nelle mani e nei piedi di Gesù, erano i tuoi peccati, tu sei un assassino. Però adesso tu puoi essere perdonato. Noi abbiamo ucciso Gesù. Pensate, e adesso siamo qui come addirittura i fratelli del Signore Gesù, i figli di Dio. Gesù ha detto quando è risuscitato, andate a dire ai miei fratelli che sono risorto. Dovremmo parlare un po' di più del Signore Gesù, vero? Ha detto bene Leonardo, dobbiamo vivere Gesù. E in Efesini 4 dice, non è così che avete imparato a vivere Gesù. Non a sentire parlare di Gesù solo, ma a studiare un po' la vita di Gesù. Vi ho detto che ultimamente ho scritto un libro, Essere come il Signore Gesù. Mamma mia, fratelli. Quando scrivo vi devo confessare che a volte mi vergogno e dico, ma non è proprio così. Essere come il Signore Gesù. E se siamo come il Signore Gesù, allora la Chiesa di Villa Cortese è una bella Chiesa. È vero? Cominceremmo a vivere un po' di paradiso qui. È vero? E sarebbe davvero molto, 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 molto bello. Pensate, guardate il carattere che troviamo qui. Sto seguendo una linea, come altre volte vi dicevo. Pensate che cosa si sta manifestando nel Signore Gesù. Io vedo qui che di Gesù si sta manifestando la perfetta ubbidienza, il servo ubbidiente. Guardate cosa abbiamo letto nel versetto 6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto cadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dio ha fatto cadere sul suo Figlio. Nel versetto 10 dice, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. E devo confessare, fratelli, che quando ero nella mia cameretta a studiare, dicevo, ma come, Signore, Tu hai stroncato Tuo Figlio? A Te ha fatto piacere far morire Tuo Figlio? Com'è possibile questo? E il Signore mi ha detto, ma i Tuoi pensieri non sono i miei. Le Tue sensazioni, le Tue emozioni, il tuo modo di ragionare, la tua razionalità non ha niente a che fare con il concetto biblico. È vero, noi siamo sempre razionali, vorremmo capire tutto in maniera logica, una logica nostra. Ma non è così nella parola di Dio. E mi ha fatto ricordare che cosa? Che voglio leggervi molto brevemente, naturalmente, tenendo il segno ancora Isaia 53. Venite, fratelli, Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10. La lettera agli ebrei, una lettera indirizzata specialmente ai nostri fratelli ebrei, ma anche a coloro che hanno rifiutato la grazia. E dice, guardate il versetto 5, io ricordo che abbiamo avuto uno studio su questo, se vi ricordate, la necessità dell'incarnazione. Guardate come inizia il versetto 5. Ecco perché Gesù. Ecco perché Gesù, perché? Perché nei precedenti quattro versi cosa troviamo? Troviamo i sacrifici che faceva il popolo di Israele, e attraverso quei sacrifici cercava di arrancare, di arrivare verso il Signore. Ma se leggete bene, erano soltanto l'ombra di futuri beni, ma non era la realtà delle cose, non erano la realtà, perché non potevano rendere perfetti coloro che si avvicinavano a Dio. Erano un modo per ricordare, dice addirittura, i propri peccati. Allora, che cosa vediamo in questo versetto 5? Vediamo proprio questo incontro della Divina Trinità, che si mettono, lasciatemi passare il termine, le frasi, perché ovviamente sono in difficoltà, la Divina Trinità che si incontra e si mette d'accordo come fare per portare la salvezza a noi. E se leggete ad esempio 1 Pietro, capitolo 1, versetto 2, troverete tutte e tre gli impegni che presero la Divina Trinità. Allora Dio Padre dice, il disegno lo faccio io. Gesù dice, io vengo a mettere in pratica questo disegno. E lo Spirito Santo dice, io parlerò al cuore dell'uomo per far capire tutto questo. Ecco perché nel capitolo 12 di Matteo si parla poi della bestemmia contro lo Spirito Santo, no? Perché rifiutando l'opera dello Spirito Santo non ci può essere salvezza. Rifiutando l'opera dello Spirito Santo si sta rifiutando il disegno di Dio Padre e si sta rifiutando l'opera del Signore Gesù. Allora non ci può essere salvezza. Straordinaria la parola del Signore. Abbiamo questo grande incontro. Ecco perché Gesù, ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non voglio leggere oltre, fratelli, ma riflettete, mi hai preparato un corpo. Cosa significava preparare un corpo? Non significava solo morire sulla croce, sapete? Ma significava che Gesù stava decidendo che per tutta l'eternità, pur rimanendo Dio, si stava sottomettendo al Padre per diventare come uno di noi. La prima lettera ai Corinzi dice questo. Si stava sottomettendo, vivrà Gesù con un corpo, come è scritto in 1 Timoteo 2, con un corpo, perché noi vedremo il corpo del Signore Gesù. E quel corpo ha fatto sì che Gesù accettò la sottomissione eterna al Padre pur rimanendo Dio. È un fatto straordinario. Non so fino a che punto riusciamo a capire, a sviluppare una cosa come questa. Ma quando saremo nel cielo, rimarremo sicuramente meravigliati. Io penso che una delle cose che diremo, pensavamo di conoscere qualcosa, ma non conosciamo proprio niente di quelle che vedremo. E questo è un fatto davvero straordinario. Quindi l'ubbidienza perfetta al Signore Gesù. Com'è difficile l'ubbidienza, è vero, come facciamo fatica ad ubbidire? Eppure il creatore dei cieli e della terra ha ubbidito. Ha ubbidito. Bellissimo questo. Qual è l'esperienza che Gesù fece? Molto velocemente, fratelli. Abbiamo sei verbi che abbiamo letto qui, nei versi 4 e 5. Ve le voglio solo citare, notate. Colpito, umiliato, percosso, trafitto, stroncato, castigato. Quando scrivevo queste cose, spero che un giorno venga fuori un libro, anche se già finito di scriverlo, vi devo dire che sono rimasto particolarmente colpito da questo ultimo verbo, castigare. Chi è che castighiamo noi? Castighiamo i figli quando non si comportano bene, è vero o no? Dopo aver parlato, dopo aver detto loro come stanno le cose, questi che continuano nella loro ribellione, allora la parola di Dio nei Proverbi cosa dice? Di castigare i figli. Ma cosa ha fatto Gesù per essere castigato? Ha fatto qualcosa di male? Ma che cosa vediamo? Che verità noi dobbiamo tirare fuori, sempre secondo le scritture, attraverso questi sei verbi? Beh, io prima di tutto vedo l'opera dell'uomo. Il sei è il numero dell'uomo. È vero? E poi che cosa vedo? Io vedo Gesù che rifà tutto il percorso di cui noi avevamo bisogno, là dove noi abbiamo fallito dall'inizio alla fine. Gesù lo rifà completamente. E questo è il senso della frase che uscì dalla bocca di Pilato. Ecco l'uomo. Questo è l'uomo che Dio voleva che fosse l'umanità. Ha rifatto tutto, sapete? Quando gli mettevano quella corona di spine sulla testa, quando gli hanno messo in mano la canna e quando il manto di porpora, cosa stanno dicendo? Tu sei re? Eccoti qua. Dai, comanda. Hai la corona. Stava prendendo tutto quello che noi pensavamo di essere e a volte ci comportiamo come se fossimo i re della nostra vita. Decidiamo noi, i nostri pensieri. Il comando ce l'abbiamo noi. Riflettevo questi giorni, non lo voglio dire, e Gino l'ha ricordato più di una volta negli incontri che abbiamo avuto. Se solo volessimo, abbiamo comprato il locale. Però bisogna avere un concetto nel cuore. Quello che ho è di Dio. Come facciamo a sapere che quello che ho è di Dio? Quando nascono i bisogni, non i bisogni futili. Perché se qualcuno dovesse venire, io ho tanti soldi, non ce li ho, stiamo registrando, e qualcuno dovesse venire da me a dire, sai, ho visto l'Audi 6, che bella, costa, non so, tanto, 90.000 euro, mi presterebbe, dovrei dire, io li ho, ma non te li posso dare. Sai perché non te li posso dare? Perché sono del Signore, mica sono miei. Il Signore non te li darebbe. Ma se nasce un bisogno, spirituale, vero, allora sì. Si capisce se li ho guadagnati io o se me li ha fatti guadagnare il Signore. Prima Cronica 28, sapete cosa dice? Quando Davide ebbe in cuore di costruire un tempio, cosa disse? Tutto quello che ho accumulato per il Signore. E poi dice, c'è qualcuno che vuole fare un'offerta al Signore? Come reagì il popolo? Il popolo reagì in maniera meravigliosa, tanto che Davide adorò Dio. Signore, quanta roba ti abbiamo dato? Poi si ferma e dice, no, aspetta un attimo, ma che ti abbiamo dato noi? È tutto tuo. Non abbiamo fatto altro che ritornare a te quello che già ti appartiene. Che bella la frase del fratello che ha portato avanti le macchine, come si chiama? Caterpillar. Quando andò, doveva andare a predicare, e se fosse andato non poteva disegnare il sedile anatomico, e aveva 100 famiglie sotto di lui. Ha detto, Signore, io vado lo stesso. Aveva una notte sola. Nessuno è mai riuscito ad eguagliare quel sedile anatomico. E sapete qual era il suo principio? Io non dico al Signore quelle che do a lui, ma quelle che prendo da lui. Prendeva per sé soltanto il 5%. Tutto il resto era per l'opera missionaria. Leggetelo questo libro se lo trovate. Dio dirige i miei affari. Di Paul Tournay. Io non dico quanto do a Dio, ma quanto prendo da quelle che Dio mi dà. Fratelli, noi di qua ce ne dobbiamo andare. Ma che lasceremo quando ce ne andremo? Di che cose si ricorderanno di noi? Che abbiamo predicato bene? Di che cosa si ricorderanno? Abbiamo lasciato una traccia, un solco, dove altri nostri fratelli vorrebbero camminare lì e dire voglio vivere così. Guardate, è straordinario, è bellissimo questo. Colpito, umiliato, percosso, trafitto, stroncato, castigato. E non stiamo parlando di un bambino che aveva bisogno di essere punito, stiamo parlando dell'Iddio dei cieli e della terra. Io dico, Signore, io non lo capisco, ma l'unica cosa che posso fare è ringraziarti, perché chi doveva essere stroncato e castigato ero io, non tu. Ecco perché quando si studia il Signore Gesù non si può fare a meno di consacrarsi a Lui e di vivere per Lui. Ecco perché tanti credenti non sono consacrati. Perché è come vivere una religiosità sterile, senza frutto. È un cuore che batte a sinistra, non batte a destra. Come dice Ecclesiaste 10:2, è vero? Il cuore dello stolto batte a sinistra, il cuore che del saggio batte a destra. Cioè non sta battendo come battono tutti i cuori, in maniera naturale, sta battendo come Dio vuole che batta. E questo è davvero molto molto bello. Quale sarà la responsabilità che avrà Israele a quel tempo? Che cosa abbiamo letto qui? Cosa dirà Israele? Io l'ho appuntato questo pezzo di carta. Israele dirà: erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri peccati quelli di cui si era caricato. Era per le nostre trasgressioni che lui è stato così colpito. Erano per le nostre iniquità che lui ha patito quello che ha patito. Tutti noi eravamo erranti come pecore. Tutti noi seguivamo la nostra propria via. Questo canterà Israele quando si convertirà. Ma lo possiamo cantare anche noi o no? O siamo i migliori del popolo di Israele? Seguivamo la nostra via. Chi sapeva di noi che eravamo perduti? Chi lo sapeva? Sì, eravamo peccatori, lo dicevamo, è vero, siamo tutti peccatori, buttandoci nella mischia, buttandoci nel gruppo, insomma, va bene così. Ma lui ha fatto tutto questo proprio per noi. E questa è una cosa davvero straordinaria, fratelli. Ma attenzione a chi ancora sta resistendo alla grazia di Dio. Perché un giorno dovranno dire qualcosa di diverso da questo. Lui è morto per i miei peccati e io ho rifiutato. Adesso mi sto trovando qui, nell'Hades, Luca 16, nel tormento, in un posto da dove non si esce più fuori, se non alla fine dei tempi, quando Dio siederà sul gran trono bianco e tutti quelli che sono nell'Hades saranno gettati nello stagno ardente di fuoco, dove tutti saranno presenti, tutti i non credenti saranno lì. Leggete il versetto 11 a 15 di Apocalisse 20. Saranno tutti lì. E se prima avranno aperto la bocca e hanno parlato male del Signore, lì dovranno stare in silenzio e ascoltare la loro condanna ed essere gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Grazie Signore, non è così per noi che abbiamo creduto. Vedete, fratelli? Sì, è vero, il Signore ha fatto un patto. Ma ci sono dei patti che sono unilaterali. Ci sono dei patti invece dove il Signore chiama in causa anche l'uomo. Il Signore fa conoscere la sua volontà, vuole fare un patto con noi. E un patto è sancito quando le due parti mettono la firma. Se l'uomo non mette la firma, il patto rimane valido, ma l'uomo non può godere di questo patto. Abbiamo messo la firma noi. Abbiamo detto sì al Signore. Se abbiamo detto di sì al Signore. È vero o no? Vedete il fratello che mi guarda commosso, è vero? Se abbiamo detto di sì, indipendentemente da quelli che siamo, possiamo dire Gesù è il nostro fratello maggiore, ci ha dato la vita eterna. Allora, fratelli, non adoriamolo solo questa mattina, adoriamolo ogni giorno della nostra vita. E ricordatevi delle parole di Delisio Corradini. Questa parola è degno di essere letto in ginocchio. Perché quando noi apriamo questa parola, 16:40, si apre la bocca del Signore. E noi dobbiamo fare molta attenzione a questo. Dio sta parlando. Sia benedetto il Signore. Amen. Amen.